Ciao, ti presento Jack.
E così inizia un'altra settimana, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. È un piacere iniziarla con voi. Ben ritrovati. Io sono Matteo Villacci e sono quello che, se volete, sempre verso quest'ora, da qui a venerdì, ve la riempie di musica. Perché Jack è il magazine musicale di Radio Popolare, ma questo lo dovreste sapere. Però metti che uno arriva adesso, eh. Benvenuto. Questo è il magazine musicale di Radio Popolare, si chiama Jack. E fin da subito è pieno di roba, perché abbiamo tanto di cui raccontarvi. Oggi è lunedì, quindi oltre a iniziare, anzi, inizia una nuova settimana, e in quanto inizia una nuova settimana arriva anche un altro, un nuovo artista della settimana qui sulle frequenze di Radio Popolare. Fra poco ve lo annuncio, ve lo introduco. E poi parleremo di ritorni, parleremo di interviste. E a partire dalle 14.30, quindi nella seconda mezz'ora del magazine di oggi, viene a trovarci Elasi, viene a trovarci regalandoci anche dei brani live. Cosa chiedere di più? Niente. Però se avete qualcosa da chiedere di più o qualsiasi cosa vogliate comunicarci in diretta, 331-6214-013 è il numero per gli sms, i whatsapp e i telegram, e diretta@popolarenetwork.it invece è il contatto attraverso il quale potete fare la stessa roba via mail. Mi veniva mail, mi ero distratto un attimo. A distrarti mentre parli da solo, vabbè. Sono molto contento invece di introdurre l'artista di questa settimana, un artista della scena americana che fa parte di quella generazione che non si fa troppi problemi a mischiare stilisticamente tante cose per tirare fuori un suono decisamente originale. Parliamo di Benjamin Booker. Abbiamo introdotto il suo ritorno discografico venerdì scorso, perché venerdì scorso è uscito Lower, che rappresenta la sua nuova uscita dopo 7 anni dal suo ultimo lavoro, che poi era il secondo, quindi arriva a questo terzo disco dopo un po' di tempo che lo ha portato a lavorare tanto su di sé, sulla sua musica, sulla ricerca di una identità personale. Partiamo però iniziando ad ascoltare un brano da questo disco che si intitola Lower. Calma Benjamin, un attimo. Dicevo, non il brano, Lower è il nome del disco, il brano è quello che lo apre, il disco, e si chiama Black Hopes. E già all'interno di questo, di questa introduzione, sentirete cosa intendo quando dico che non si fa problemi a mischiare tante cose, però riesce a impastarle molto bene. Sentite che equilibrio, questo è Black Hopes. We'll be right back. Black Hopes, il brano che apre Lower, disco appunto, dicevamo, di Benjamin Booker, artista della settimana. Adesso vi siete forse fatti un'idea un po' più precisa del tipo di approccio che Benjamin un po' ha da sempre, ma in particolare ha avuto in questo disco. Diciamo che da sempre ama mischiare soul, blues con sonorità punk. Ecco, in questo nuovo lavoro si vira un pochino più verso gli anni 90, soprattutto per quanto riguarda l'hard rock, in particolare il grunge, che entra come ispirazione diretta. Un po' è frutto, dicevamo, del suo percorso, degli anni che ha dedicato al lavoro su questo disco, un po' è anche frutto della collaborazione con Kenny Segal, che è un noto produttore della scena hip hop alternativa statunitense, che si sente abbastanza nella produzione proprio, forse anche in alcuni modi di evidenziare le scelte ritmiche e strumentali dei vari brani. Il modo di stare sulla traccia poi è abbastanza inconfondibile, sentite questo sussurrato che accompagna un po' in giro per tutto il disco, gli argomenti sono vari. Il disco sembra aprirsi a livello sonoro, passare da dei tanto pieni a dei momenti invece più essenziali, il che dà anche un'idea di disco mosso, ok? Quindi non ti lascia comodo all'ascolto, ma ti porta di volta in volta da una parte e dall'altra anche emotivamente. È una scelta, credo, consapevole. È un disco che respira, chiaramente, si muove. E poi sono tanti gli spunti che incontra sia personalmente in questo lavoro che poi invece ha incontrato nella vita e si sono riflessi nel disco. Di questo e di tante altre cose abbiamo avuto tra l'altro modo di parlare con lui, lo dicevo già settimana scorsa, ne ascolteremo l'intervista qui a Jack, ve lo dico già giovedì qualora dovesse interessarvi, così siete sull'avviso. Adesso però torniamo ancora per un secondo ascolto da Lower, questa è Slow Dance in a Gay Bar, Benjamin Booker. Find a good man. Slow Dancing Gay Bar, che credo dia anche la misura di quello che vi dicevo, di come il disco proceda e sia pronto a cambiare di brano in brano, così come questo stesso disco è uscito così tanto distante da un punto di vista cronologico da quello precedente, è proprio un po' un altro cambio di passo nei confronti della musica dello stesso artista Benjamin Booker, la ricerca, come dicevamo, anche di sonorità nuove. Del resto, se andate ad ascoltare l'artista su Spotify e iniziate a leggere la sua biografia, la prima riga recita letteralmente: l'ultimo posto in cui troverete Benjamin Booker è dove era ieri. E questo penso che parli chiaramente anche della sua musica. Guardando invece un pochino indietro e allo stesso tempo avanti, è stato annunciato in questi giorni e noi ne siamo molto contenti, il piccolo tour degli After Hours, che torneranno live per celebrare i 20 anni di Ballate per piccole Iene, i 20 anni che saranno celebrati in anticipo in primavera con una ristampa di un'edizione speciale del disco per Universal Music Italia. Ecco, in questa occasione Manuel Agnelli ha deciso che sarebbe stata una buona idea riportare il disco anche dal vivo, citando proprio il fatto che ogni volta che salta fuori questo disco, quando si chiacchiera, la gente dice: ma perché non lo suoni più? Perché no? Vabbè, e quindi ci saranno delle date dedicate proprio a questo, a questo lavoro. C'è un altro annuncio a sorpresa che riguarda queste date, perché è quello della formazione, perché dopo oltre 10 anni torna Giorgio Pretta alla batteria al posto di Fabio Rondanini, ci saranno anche il bassista Andrea Viti, quindi non Roberto Dell'Era, e Dario Cifo, che per una dozzina d'anni si è occupato di chitarra e violino nel gruppo. Le date saranno... si partirà il 26 giugno a Bologna, poi Firenze, Genova, Torino, Roma, Milano l'8 di luglio al Carroponte, poi Padova, Brescia, Pordenone, Napoli, Servigliano, Bellaregia Marina, Cagliari, Assisi, Locorotondo, Zafferana e Trento. Insomma, sono tante le date, potete andare a scegliervi quella che vi è più comoda, perché ok, c'è Milano, però è estate, magari riuscite anche ad andare a vederli da qualche parte, fuori casa, fuori porta, come si diceva una volta. Per quanto riguarda la formazione, lo stesso Manuel Agnelli ha detto: guardate, è stata una roba rapidissima, ho avuto quest'idea, ok, portiamola in tournée, ho fatto 2 telefonate nel giro di 2 ore gli After Hours erano di nuovo insieme. Questa è un po' la magia del progetto, basta un attimo e ci si ritrova immediatamente. Noi entriamo, torniamo allora all'interno di Ballate per piccole Iene. Questa è Ballata per la mia piccola Iene. Stai così piena. Ballate per la mia piccola iena After Hours, che quindi porteranno Ballate per piccole iene live, oltre che celebrarlo con la ristampa, come dicevamo, in versione speciale, come spesso capita in occasione degli anniversari. Siamo diventati particolarmente sensibili evidentemente agli anniversari, forse perché chi è un po' più grandicello ha un po' più di potere d'acquisto, forse perché guardare avanti ci spaventa un po' di più che non guardare indietro in questo periodo storico. Chi lo sa, ma chi se ne frega di queste divagazioni parasocio-psicologiche e filosofiche? Torniamo alla musica. Parlavamo l'altro giorno di Björk e del live che avrebbe fatto in streaming per Apple Music. Era Cornucopia, abbiamo detto, un live che era uno spettacolo molto particolare, registrato in un teatro di Lisbona, uno show che lei definiva post-ottimista, perché gridare sempre più forte, dice, non funziona più, bisogna cercare soluzioni alternative per la crisi climatica, in cui avrebbe portato sicuramente i suoi ultimi lavori, ma anche i brani che negli anni hanno decretato il suo successo. Ecco, proprio per quanto riguarda lo streaming, si è espressa in maniera molto critica però Björk in un'intervista rilasciata per la testata svedese Dagens Nyheter, spero di averla pronunciata in una maniera vagamente decente, negli scorsi giorni, più o meno in concomitanza con l'arrivo di questo suo live, curiosamente ripeto, in streaming, ha dichiarato: mi ritengo fortunata perché non devo più guadagnare dai tour, che invece è la cosa che musicisti più giovani sono costretti a fare. Da questo punto di vista Spotify è probabilmente la cosa peggiore che sia mai capitata ai musicisti. La cultura dello streaming ha cambiato la società e una generazione di artisti. Per quanto riguarda questo argomento, che sicuramente è molto complesso, lei le idee le ha chiare, però è un momento storico in cui iniziamo a tentare di capire quello che è e che è stato e che ha rappresentato questo fenomeno. Ci vuole tempo, ci è voluto tempo, ma stanno iniziando a uscire anche da un punto di vista proprio di saggistica lavori molto interessanti, come quello di Liz Pelli, che si occupa proprio delle piattaforme, che è uscito a gennaio e che è già un po' il caso letterario degli insider del settore musicale. Parleremo anche con lei di tutto questo. Sicuramente, forse è un argomento da sviscerare con un po' di calma, non bastano due righe di risposta. C'è stata questa intervista, poi c'è stata l'altra intervista invece, che è proprio quella che ha rilasciato ad Apple Music poco prima di aver condiviso il live di Cornucopia, e in questa intervista ha dichiarato che lei è una che comunque se la prende con calma. Dice: visto il ritmo con cui lavoro, prima di morire probabilmente farò al massimo altri 5 dischi. Björk, io ti auguro di poterne fare anche 10, mantenendo lo stesso approccio temporale al lavoro. È un modo molto carino per augurarti di campare tranquillamente ben oltre i 100 anni. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Human Behavior, Björk. Yeah. Bjork Human Behavior. 14:28 minuti, siamo in fondo alla prima mezz'ora di Jack della settimana. Adesso arriva un minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo. Con noi ci sarà Elasi e insomma avremo modo di parlare del suo nuovo disco. Elasi è uscito da pochi giorni in realtà. State lì, torniamo tra poco.
Stellari, magica, la tua dolce serenata che fa tananinana, tananinana, che dolce tananinana. Mi piace quando piangi anche tu qui su un bagno asciuga. Qualunque ti aspetterò così forte che non mi sposterà le onde né i tuoi forse. Tappeto volante nel vuoto celeste, fammi respirare l'illusione. Forse tu mi menti, ma come mi incanti, Marina.
Marina dal vivo, Elasi, benvenuta a Radio Popolare, che bello averti qua, sono proprio contento che tu sia qua e sono proprio contento che tu ci stia regalando questi brani dal vivo, è sempre molto bello, benvenuta.
Grazie, grazie a te, sono anch'io molto emozionata di farli per la prima volta dal vivo in acustico.
Tra l'altro, esatto, l'acustico è proprio una veste molto intima per le canzoni stesse, nel senso che è come se si scoprissero se stesse per quello che sono, no? E togliere un po' di sovrastrutture. È un disco il tuo, di cui adesso andiamo a parlare, che è Elasi, è uscito una decina di giorni fa, un disco importante, tuo terzo lavoro ufficiale dopo due EP, per cui immagino ci sia anche un approccio forse un pochino diverso quando si arriva a questo tipo di uscita. Ti chiedo com'è nato il lavoro su questo disco?
Ma è stato molto lungo, abbiamo buttato via anche dei pezzi che dovevano esserci, inserito dei pezzi nuovi all'ultimissimo, proprio all'ultimissimo, parlo proprio di un giorno prima della consegna, e anche dei pezzi inaspettati che ho scritto pochi mesi prima di consegnare il disco, e quindi è stato tutto un divenire, tutta una metamorfosi e sono contenta in realtà.
Allora, Elasir chiaramente è un gioco di parole, l'Elisir è una sorta di panacea nei confronti di qualcosa che lo richiede. Posso chiederti da dove sei partita in questo senso? Cioè, da che tipo di ricerca sei partita, da che bisogno anche comunicativo sei partita?
Ovviamente l'ho chiamato così perché per me scrivere, fare musica, cercare musica, suonarla è qualcosa che mi fa star bene, anche perché se non sembra sono molto malinconica. E vabbè, oggi porto proprio la veste malinconica.
Ma piove, oggi è così.
Esatto, poi piove e sì. Vengo a suonare in acustico, sì. Però di solito sì. Mi presento in maniera diversa, i pezzi sono tutti elettronici, abbastanza certo. Up tempo, i miei live sono piuttosto colorati, faccio tanti DJ set molto allegri, sì. Quindi in realtà nascondo quest'anima qui e mi rifugio in questa panacea della musica.
Ecco, questo vale da un punto di vista creativo evidentemente, ma vale anche da... Sei una buona ascoltatrice? Cioè sei una persona che ricerca un po' l'equilibrio anche nell'ascolto della musica?
Assolutamente, è fondamentale per me e non è scontato, perché ad esempio io ho cominciato a studiare musica da piccola partendo dal conservatorio e lì non c'era tanta educazione, almeno per quanto riguarda il mio conservatorio non c'era tanta educazione all'ascolto, ed è una cosa che poi ho affinato diciamo a casa per conto mio con generi completamente diversi dalla musica classica e quindi sono passata dal punk, al funk, sì. Dall'elettronica, al bossa, che poi mi sono studiata a lungo da sola. E poi adesso da qualche anno professionalmente sono una DJ, quindi cerco sempre tutti i giorni musica.
Ecco, esatto, stavo per arrivare lì, nel senso quando lavori sui set, quando fai il lavoro del DJ, c'è tutta una parte che è il digging, che immagino, tra l'altro da un lato porti via tempo, dall'altro regali sorprese sempre.
Esatto, e poi ti viene voglia di scrivere cose sempre nuove, e quindi ecco perché poi non è neanche facile unire tutte le mie anime, perché ho sempre voglia di, scopro qualcosa di nuovo, ho sempre voglia di sperimentare certo. Cose nuove.
C'è la musica chiaramente al centro, ne stiamo parlando e si sente anche quanto peso ha nel tuo approccio artistico, da ascoltatrice, da DJ e da musicista, oltre che nella formazione. E per quanto riguarda invece la scrittura vera e propria, quindi le parole, che tipo di approccio hai con questa parte del lavoro?
Ma leggo tanto. Fin da quando sono piccola mi piacciono le parole strane, i giochi di parole, me li appunto, mi vengono soprattutto in mente quando faccio cose a caso, cose che non c'entrano niente con la musica, quando proprio ho la mente libera e non guido i pensieri, e quindi mi appunto sempre frasi e cosine che mi divertono, e poi quando c'è da scrivere il testo vado a rivangare tra i miei appunti e scorre come un fiume.
È bella questa, cioè è bello il fatto di riuscire ad avere dei momenti e soprattutto conoscersi abbastanza per dire questa roba è arrivata perché in questo momento probabilmente riesco a far viaggiare la mente in un certo modo, anche perché riesci forse un pochino ad aggirare il famoso blocco dello scrittore, quelle cose, e però questo dipende anche, immagino, dai momenti della vita. Che momento è stato quello che ha accompagnato questo lavoro fino all'ultimo, visto che ci hai detto che di fatto alcune cose sono entrate davvero un po' in extremis all'interno di Elasir?
Secondo me si sentono i vari momenti della scrittura nel disco. Ci sono dei momenti assolutamente malinconici e tristi, e come quello in cui ho scritto questo pezzo che ho appena suonato in acustico, Marina,
sì.
e quelli più spensierati, che sono quelli che appartengono ai primi pezzi del disco, che sono Iceberg, Am I Me. E quest'ultimo anno è stato un pochettino più spensierato, l'anno prima è stato molto molto malinconico, e quindi ho parlato di abissi Everest perché sono passata un po' da un umore all'altro tantissime volte in questo periodo.
Che poi, se vuoi, è quello che ultimamente per un sacco di vicende capita un po' a tutti.
Sì.
Abbiamo questi picchi emotivi molto forti, siamo molto vulnerabili emotivamente, per questo anche viviamo tutto con una pelle molto più scoperta, forse, e i nervi molto più scoperti. Per questo non è difficile ritrovarsi nel percorso di questo tuo disco. La domanda è, ti ci ritrovi ancora tu invece? Oppure una volta che chiudi un progetto del genere, che magari è servito anche per esternare a te stessa alcuni momenti, alcune sensazioni, riesci a guardarlo con una certa distanza?
No, io mi ci ritrovo ancora, anzi sto già scrivendo delle cose nuove. Vado avanti, per me è semplicemente aver pubblicato 9 pezzi,
certo.
Ma ce ne ho tantissimi altri
senza soluzione di continuità.
Esatto. Non
è, ma cioè, a questo punto la domanda è, ma come hai capito fosse finito? Oppure qualcuno ti ha detto, guarda, ok, metti un punto, poi vai pure avanti, ma dobbiamo chiudere.
È stato questo. Così.
È andata così.
Penso andavo avanti.
Penso che altrimenti, ecco, a volte si dice, no, gli occhi e le orecchie esterne in un lavoro sono importanti anche per darti un ritorno. A volte sono importanti anche per dirti fermati un attimo, perché altrimenti diventa una fase continua senza soluzioni di continuità, che però alla fine poi non esce nulla da un punto di vista proprio anche discografico. Sei in fase quindi super creativa oppure sei super creativa? Cioè è un momento in cui scrivi tanto o è una tua caratteristica personale?
Scrivo sempre, ma non con una routine. Cioè non è che mi alzo al mattino e scrivo, però se mi dici ora scriviamo, scriviamo.
Ok.
E ci esce qualcosa di carino, sì. Secondo, cioè di divertente, ho sempre voglia e mi diverto a scrivere. Però adesso mi devo concentrare sul tour che inizia tra un mesetto e mezzo.
Certo, anche questo, poi c'è tutto il discorso sull'approccio live di cui hai esperienza diversa essendo anche DJ, nel senso che immagino siano condivisioni belle con il pubblico, però non la stessa cosa. Io non ho mai cantato su un palco e di questo penso l'umanità mi dovrà rendere merito comunque in qualche modo. Però tu affronti questi due palchi con un sentimento diverso e soprattutto vivi la condivisione della musica in maniera diversa.
E vabbè, ovviamente cantare è più emozionante, ti trema la voce, devi stare bene di salute sempre al 100%, e invece il DJ set è un po' più leggero per me, però in tutti e due sento una forte empatia con il pubblico. Secondo me si crea in tutti e due i set, nel DJ set e nel live.
Tra l'altro arriviamo anche a proposito delle varie sfide che abbiamo vissuto a livello mondiale. Ci sembra distante, ma non lo è. Abbiamo attraversato una pandemia. Immagino che anche tornare, oltre a tornarci sopra, ma tornare sotto un palco sia qualcosa che venga vissuto in maniera un po' emotivamente più forte dopo non esserci potuti stare per un po' di tempo. Si riesce dal palco a percepirla l'emozione che c'è sotto?
Sì, e soprattutto lo imparato un po' a percepire come, appunto, come DJ, perché devi capire un po' che cosa devi mettere.
Sì.
La scaletta nel live è quella, però quando sei devi scegliere musica, devi capire un pochettino.
La lettura del flow è fondamentale, devi capire cosa che tipo di momento è e quindi come muovere un po' le emozioni partendo da quelle che già ci sono in quel momento sotto di te. Io tornerei all'interno del disco e tornerei a chiedertene un brano dal vivo, ti chiedo dove ci porti adesso.
Mi piacerebbe suonare Tigre Bianca in acustico.
Perfetto, allora Elasi, Tigre Bianca live alla Radio Popolare.
Baby, Tigre Bianca, mia dolce avventura, noi per mano tra stelle e paura, oggi insieme, domani chissà. Baby, quando indosso gli occhiali da luna, non spiarmi dalla serratura, tengo stretta la mia libertà. Lasciami, oh mamma mia, gelosia che mi allontana. sour, baby. Circe, leonessa e sirena, non mi freghi, non son più bambina, neanche con la rodia di papà.
Tigre Bianca e l'Asi Live su Radio Popolare. Torniamo a parlare di te, del tuo rapporto con la musica, di questo disco e l'Asir, appunto, fuori da qualche giorno. Com'è stato il periodo di uscita del disco? Come te lo sei vissuta?
I primi giorni benissimo, poi dopo mi è venuta la depre postparto.
Esiste anche nei confronti dei dischi.
Credo di sì. Poi cadeva proprio nella settimana del Blue Monday.
Quello. No, adesso non sembra, ma fa
esatto.
Così. Però dai, insomma, adesso il disco è qua, l'hai detto, ti ci senti ancora dentro, il flusso creativo che lo ha portato a essere in mezzo a noi, quindi immagino tu abbia ancora un certo tipo di carica. Prima dicevi di essere anche una buona lettrice, nel senso che la scrittura, è intesa proprio come mi metto lì e scrivo, arriva anche da questo. Che cosa ti affascina? Cosa cerchi quando da lettrice? Che tipo di lettrice sei? Anche proprio stilisticamente, quindi magari più da saggio, più da romanzo, più da storia.
Guarda, come nella musica passo veramente da un genere all'altro, anzi provo a cambiare ogni volta. Adesso sto finendo un romanzo surrealista, stranissimo, che si chiama Locus Solus di Roussel, che è abbastanza sconosciuto, ma abbastanza sembra di guardare un quadro di Dalì.
Sì.
Però penso che dopo sul comodino già un saggio che mi aspetta di Sachs, quindi.
Però li leggi, vedi? Cioè, io invece sono uno da buon proposito. Devo dire che ogni tanto ho dei periodi in cui so che leggo un po' di più, vacanze di Natale, vacanze, ma potrei farlo anche tutti i giorni, semplicemente lì decido che lì lo faccio. Però sono anche uno di quelli che ha un comodino che è scomparso sotto la pila di libri, per cui
vabbè, almeno sono lì.
Sì, esatto, sono uno che fa bella figura, sembra che leggo tanto. Comodi. Vabbè, è così. Ma quindi hai momenti della giornata in cui lo fai? Cioè ti dici, vabbè, io mi prendo tot tempo, oppure quando capita? Cioè sei una che lo porta in borsa il libro oppure comodino e quindi sera prima di dormire?
Guarda, non sono molto costante, lo porto,
lo
poi magari non lo leggo e provo a leggerlo, dato che viaggio tanto, poi provo a leggerlo in treno, soprattutto poi la sera. Mi aiuta tanto e poi sono abbastanza insonne, quindi mi sveglio sempre regolarmente alle 4 alle 5 e li leggo.
Beh, è un ottimo modo quando sai che, perché ti conosci, che il sonno non è che ritorna subito, allora perché buttare via quel tempo lì? Un altro tempo che credo non vada buttato via, visto che lo citavi, è quello degli spostamenti, dei viaggi, se prendi il treno, sono momenti che aiutano ti aiutano a riordinare un po' le idee, o anche da un punto di vista creativo, magari non nel senso dell'ispirazione, ma nel senso della sedimentazione di ciò che hai vissuto.
Credo di sì, sia quello che il sonno, che anche se non è costante è molto importante per me, ma soprattutto dal punto di vista dei sogni.
Onirico, sì. Certo.
Mi aiuta molto.
Quindi sei una di quelle, innanzitutto, visto che ho letto questa cosa del libro, no? E che il sogno c'entra anche del disco,
che
il sogno c'entra anche con la fase di ispirazione. Prima di tutto sei fortunata perché te li ricordi i sogni,
Non neanche tanto, forse perché sono sempre in dormiveglia, forse, ah, ecco, forse sì, per quello.
Sì, sì. Ma tipo te li appunti subito? O, oppure dici, ma ok, ci ragioni sopra.
Ho un po' di note sul telefono e me li appunto, sì, 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 sì.
Ce n'è qualcuno che davvero è entrato nella creazione di questo lavoro, quasi in maniera esplicita? O ci sono, meglio, ci sono brani che derivano direttamente da esperienze oniriche?
Ma guarda, quasi tutte le melodie mi vengono da dei momenti in fase di dormiveglia, sì, fase REM, in cui comunque vedo queste immagini, cioè sono un sogno, però sì, sento magari i rumori da fuori, sì, non so se mi spiego.
Lucid
no?
Dreams.
Esatto.
Dire, sì.
E quindi mi rendo conto che magari sono a una festa nel sogno, in un supermercato, a un concerto, e sento la musica. E mi rendo conto che Lucid Dream, sono in un sogno, e dico, cavolo, allora questa canzone, questo pezzo è prodotto dal mio cervello. E allora quando ho voglia me le registro sul telefono, non sempre, sennò ne avrei tantissime.
Che figata assurda! Ma sai che è una fortuna quella dei Lucid Dream? Questa veramente, il fatto di capire che stai sognando, in qualche modo anche entrare nell'indirizzo del sogno, nel senso che lo puoi indirizzare un pochino, puoi portare le cose a materializzarsi, è una tecnica su cui la gente lavora per anni, oppure ce l'ha di natura, perché questo è davvero
l'insonnia
bravo, esatto.
Delle volte vorrei farmi un bel 8 ore
e
di
invece
sonno,
no, invece sai, no, di quelli sempre piombo, esatto, no è così, il tuo cervello lavora così, pro e contro del modo di lavorare del tuo cervello. Un momento, dicevi, molto ricco, un momento in cui stai ancora creando, devi concentrarti perché sta per partire il tour. Come l'hai pensato? Hai già pensato qualcosa in merito alla resa live di El Asir?
Sì, ci stiamo lavorando, di sicuro uniremo, sì, che siamo una bella squadra, tante arti, vabbè, oltre alla musica anche la performance, di nuovo mi esibirò con dei ballerini e ci saranno dei visuals, quindi sarà anche tutta questa espressione visiva, surrealista, colorata, eccetera, e quindi ecco, cerchiamo di far divertire il pubblico e farlo ballare con noi.
L'elemento visivo, secondo me, adesso può sembrare un'assurdità, ma l'elemento visivo arriva tanto dall'ascolto del tuo disco, nel senso che è come se in alcuni passaggi ci fossero delle immagini, forse è la derivazione onirica del tutto a portare quello, per cui non mi stupisce, no, anche questo tipo di derivazione, oltre al fatto che hai un'esperienza di palco di un certo tipo, quindi sicuramente il DJ, ma l'unione delle arti è qualcosa che sicuramente è abbastanza evocativa relativamente a un lavoro. Ti faccio una domanda brutta. Aiuto. Quanto è sbattimento fare una cosa del genere? Cioè tirare su uno show che preveda anche una parte coreografica, una parte visual, e far quadrare un pochino il tutto.
Ti allenare come un master.
Sì. Ma anche mantenendo, cioè, il tutto, mantenendo la tua visione, senza farlo diventare qualcosa che quindi quel momento lì è affidato a quello o a quell'altro.
E lì sono alla fine un one woman band, quindi gestisco tutti gli strumenti. Poi per le coreografie ci alleniamo tanto con i ballerini e...
Non è difficile, quello è. Sarebbe difficile renderlo più scarno, forse, fare un lavoro di sottrazione.
Sì, poi la cosa è già sottratto perché non ho la band, purtroppo. Purtroppo per motivi ancora magari di budget o di spazi e tutto, però anzi io andrei avanti, sono massimalista.
Esatto, vabbè, insomma c'è da aspettarsi qualcosa di ben complesso per quanto possa essere, ma ce lo hai già un po' anticipato. Abbiamo 5 minuti, quindi prima di chiudere ti chiedo di tornare ancora una volta a regalarci un brano dal vivo, in questa chiave decisamente più minimalista, e cosa ci porti?
Dai, la musica è speciale.
Perfetto, la musica è speciale live.
Era indecisa.
Esatto.
La musica è speciale, la vita come va? All right, mica male. La musica
musica è speciale, la vita come va? Alright, mica male, tesa come elastico, capricorno rondo, suona un mega classico dentro al mio jukebox. Cerco amore cosmico, aspetto godo, decennio fantastico, DJ Paolo Fox. Mille vite oniriche in astronavi magiche, fantastico. Perché no? Mille bolle mistiche di onde energetiche, è mitico. Finché qui suonerà la musica è speciale, la vita come va? Alright, mica male, la musica è speciale, la vita come va? Alright, mica male, mica male, mica male, mica male, mica male, musica è speciale, suonerà, suonerà, musica è speciale, bon voyage, bon voyage, ci salverà, la musica è speciale, la musica è speciale. La musica è speciale. La musica è speciale. La musica è speciale. La vita come va? Alright, mica male. La musica è speciale. La vita come va? Alright, mica male. Mica male. Mica male. Mica male. Mica male, mica male, mica male, mica male, mica male.
Musica speciale, Elasi live su Radio Popolare, unico brano tra l'altro del disco in cui non sei sola, e anche qui, cioè nel senso il disco anche in questo forse ha un taglio molto personale, e immagino che la parte, il modo di lavoro creativo di cui ci parlavi fa parte anche di questo, cioè non deve stupire troppo che non ci siano troppe voci ad accompagnarti. Volevo chiederti ancora una cosa in merito a questo lavoro, perché hai detto, no, appunto, lo ripeto ancora una volta, sei in una fase in cui non avresti manco chiuso tu il lavoro perché avresti continuato a lavorare. Abbiamo un pochino provato a vederne i primi passi. Eri in una fase del genere già lì? Cioè è un lavoro che arriva all'interno di una continuità, oppure il punto finale magari non è così preciso, ma un punto di partenza ce l'ho avuto?
Non lo so, è tutto veramente un divenire che sta tutto attaccato, tutto un cambiamento, ma veloce, lento allo stesso tempo, tante metamorfosi. E secondo me la colpa è anche il fatto che appunto mi piace ascoltare così tanta musica diversa.
Sì. ma non credo sia una colpa, Anzi, spesso diciamo che si sente poi chi la musica l'ascolta, perché riesce ad arrivare, e chi l'ascolta soprattutto musica diversa, perché riesce ad arrivare paradossalmente a qualcosa di molto più personale, senza suonare etichettabile, perché chiaramente ha tanti percorsi al suo interno. Elasi, grazie di essere
grazie
stata con noi oggi, è stato molto bello, nonostante la pioggia fuori. Ti ringrazio nuovamente, ti ringrazio per la musica dal vivo e ti ringrazio per questo bellissimo Elasir, questo tuo nuovo disco, e ovviamente ti faccio l'in bocca al lupo per il suo percorso e per tutta la parte live che seguirà e di cui a breve avremo anche, con la quale a breve avremo a che fare. Appena poi sei in zona, torna, mi raccomando,
vai,
che così
sì,
ti estorciamo altri brani dal vivo e un'altra chiacchierata. Grazie Elasi, davvero.
Ciao.
Noi chiudiamo qua la puntata di Jack di oggi, come sempre l'appuntamento è domani a partire dalle 14 e basta, dalle 14 alle 15. La puntata di oggi la trovate in podcast sul sito, sull'app e su tutti gli aggregatori online, tra pochi secondi, e la playlist la potete trovare su Spotify, cercate il profilo Matteo Villaci oppure su Instagram, cercatemi lì, Matteo-Villaci, nelle stories, tutti i brani andati in onda. Un saluto e un buon pomeriggio a tutti, ciao!